Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e cambiavalute seduti al banco. Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato». I discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divora». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro. Egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo. Parola del Signore.
Gloria a Cristo.
Ora, per entrare in questa parola, dovremmo innanzitutto renderci conto che a raccontarci questo fatto è Giovanni. E Giovanni non è l'evangelista dei racconti vicini ai fatti della passione e morte di Gesù. Giovanni è l'evangelista che riflette teologicamente su questo mistero e quando lo ripresenta già come una chiave di lettura della salvezza, come una chiave di lettura del Primo Testamento, come una chiave di lettura per chiunque voglia conoscere, voglia entrare in questa nuova relazione con Dio che Gesù è venuto a inaugurare. Dunque, se noi ci fermassimo, guardando a questo brano, solo alla logica del questo rovesciamento di bancarelle nel santuario, nel Tempio, non ci avvicineremo alla verità, non a quella almeno che la Chiesa vuole farci conoscere stasera. Certamente Gesù sta stigmatizzando un mercanteggiamento, no, che sta accadendo intorno al Tempio. Ma perché il mercanteggiamento? Perché questi facevano i soldi su queste cose? Ma sì, anche. Ma soprattutto perché questo mercanteggiamento impedisce loro di vedere Dio come è veramente. Riduce l'immagine di Dio a quella che loro hanno. Vi ricordate, già c'era stato un precedente, quando avevano chiesto a Gesù: è lecito pagare le tasse? Gesù dirà: che cosa c'è scritto, cosa c'è sulla moneta? C'è l'immagine di Cesare, ben date a Cesare e a Dio quel che è di Dio. Dunque Gesù già sta dicendo: se vi avvicinate alla realtà di Dio, se volete relazionarvi con Lui, state attenti a non mistificare, cioè a non proiettare su di Lui aspetti che non lo riguardano e che riguardano piuttosto il vostro paganesimo latente, il vostro modo di pagare tutto, di comprare tutto, di asservire persino la verità ai vostri bisogni dell'oggi. E questo è già una cosa interessante, non per spiritualizzare questi fatti che accadono al Tempio, ma per entrare in questa logica nuova. Ora, per capire esattamente quello che sta accadendo, bisogna partire dall'intento di Dio. Dio ha pensato un tempo nuovo per il Tempio. Ha pensato un tempo in cui il Tempio non ci sarà più. Questa pagina di Giovanni è stata scritta quando il Tempio a Gerusalemme non c'era più, quando Israele già si sentiva sufficientemente smarrito per non avere un centro sul quale posare lo sguardo e trovargli un'identità credibile. Proprio ciò che può dargli gioia gli è stato privato dalla vista. Non c'era più, non c'è più il Tempio, dunque non ci sono più sacrifici. Viene interrotta, attenzione, una relazione, una modalità di relazione con Dio così come Israele la conosce. Allora, quando Dio pensa a questo sacro, questo progetto accadrà, già ha pensato, prima di questa distruzione del Tempio, ha pensato di visitare il suo popolo ricostruendo un Tempio, cioè ricostruendo una relazione tra sé e gli uomini a partire dalla presenza del Figlio in mezzo ad essi. È come se Dio Padre avesse detto: questi uomini hanno mancato questa relazione, io entrerò nella loro storia, manderò il mio Figlio perché questa relazione, anche quando non avranno altri elementi, altri modelli, altre mediazioni, non avranno un Tempio, perché questa relazione rimanga sempre con loro. Per questo Gesù, in questo brano di Giovanni, quando gli diranno: ma con quale autorità tu mandi tutto all'aria? Gesù dice: l'autorità con la quale mando all'aria viene da un progetto che viene dall'alto. Io mando all'aria tutte queste cose perché se voi distruggete questo Tempio, ormai un Tempio nuovo verrà edificato. Parla del Tempio del suo corpo. Cioè sta dicendo, in sostituzione di questo Tempio, che non ci sarà più, già non c'è più quando si scrive questa pagina, ci sarà un altro Tempio, quale? Il mio corpo. E qual è il mio corpo? Che vuol dire il mio corpo? Lo ha detto già, lo dice anche un salmo: un corpo mi hai preparato, cioè mi hai preparato una relazione nuova che gli uomini possono vivere, possono imitare, possono anch'essi sperimentare. Perché? Perché pure loro ce l'hanno un corpo come me. Io assumo la carne umana, assumo la natura umana, perché la natura umana diventi d'ora in poi un altare, un tempio per questi tuoi figli, perché possano cercarti là dove finora ti hanno negato, perché ti possano cercare nella carne, adorare nella carne, servire nella carne, inaugurare un tempo nuovo nella carne che tu gli hai dato. La carne ormai non è più in opposizione alle cose dello spirito, ma è il luogo dove tutto ciò che lo spirito vuole dire porterà a compimento. Allora, un rito nuovo, un culto nuovo, un tempio nuovo. Per questo Paolo potrà dire nella lettera ai Romani, potrà dire: allora, se avete compreso questo, siete tempio dello Spirito Santo, offrite la vostra storia come un culto spirituale. Il vostro corpo come il luogo di un culto spirituale gradito a Dio. Fate le opere di Dio nella vostra storia e Dio sarà presente concretamente nelle vostre relazioni. Ma la cosa più interessante di questo brano, ciò che si dice alla fine: quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Giovanni sta offrendo qua un criterio per capire che come la Chiesa vivrà della parola che ha ascoltato. Perché vedete, i discepoli, la gente che vedeva fare queste cose, mica capiva quello che Gesù diceva. Sì, come voi, capiva con la mente, chiaro, no? Uno mica è matto. Uno parla la stessa lingua e uno con la mente capisce. Ma mica conosceva l'implicazione profonda delle parole di Gesù. Come te, ascolti queste parole, hai la sensazione di comprenderle, ma mica sai cosa produrranno nella tua vita. Mica sai quando diventeranno carne. Allora ti sta dicendo Giovanni, te lo dice la Chiesa: bene, se non lo sai, anche se non hai compreso, non chiudere il cuore. Dopo la passione, morte e resurrezione di Gesù, queste parole ti torneranno in mente e tu comprenderai di che parlo. Che vuol dire? Quando tu sarai entrato nell'accettazione della passione, della tua passione, quando tu sarai entrato nell'accettazione del fallimento della tua esistenza, così come te l'hai immaginata, quando ogni mercanteggiamento che si è celebrato finora al centro della tua vita sarà messo da parte e tu ti accorgerai di dipendere solamente dal Figlio di Dio resuscitato come un uomo nuovo, come una creatura nuova, come una logica nuova, là capirai perché queste parole sono state dette. Oggi ti annoiano perché ti sembrano difficili, domani saranno luce ai tuoi passi perché li rileggerai puntualmente tutto quello che Dio ha fatto nella tua storia. E l'Eucaristia è questo, amici. L'Eucaristia è la fede di portare a quest'altare un pane che di per sé avrebbe già un sapore, un vino che di per sé avrebbe già un suo sapore, ma che dopo le parole, dopo il sacramento, diventerà per te fonte di grazia. La tua vita diventerà come la vita del Cristo, un luogo dove Dio certissimamente inaugurerà la sua presenza in mezzo agli uomini. È questo che noi ci aspettiamo. Allora passiamo anche noi da un culto fatto di io ti prego, tu mi dai, se ti dopo che mi dai, ho pagato la messa, ho detto quello, ho fatto quell'altro, da tutto questo mercanteggiamento che sempre facciamo all'interno del nostro cuore, passeremo a quello che Dio sta aspettando da sempre, a una confidenza da figli che in casa del proprio padre si comportano con libertà, che non hanno più paura, che si sanno a casa propria, che conoscono la propria identità e la scelgono nella relazione con i fratelli. Questa è la Chiesa, questa è la nostra speranza e questa è anche la Pasqua che ci prepariamo a vivere. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, il disegno di salvezza che Tu hai fatto in nostro favore si è manifestato in molti modi nel corso della storia. Tutti gli uomini ti hanno magnificato quando passavi in mezzo a loro dividendo il mare, quando li hai accompagnati come fa un padre col figlio prediletto lungo il cammino del deserto, quando li faceste entrare nella terra promessa perché potessero onorarti con i frutti della terra, perché potessero conoscerti e celebrarti nella relazione tra fratelli. Padre Santo, negli ultimi tempi tu ci hai dato il tuo figlio, perché noi non smarrissimo mai l'esperienza della tua misericordia, perché non ci dimenticassimo della tua dolcezza, perché non ci sentissimo mai soli e smarriti. Ora il tuo spirito, nel tempo della Chiesa, fino alla fine, consola il nostro cuore, fa luce ai nostri passi e come caparra della vita eterna, della vita divina, ci ricorda che siamo tuoi figli. Dunque, Padre Santo, ascoltaci ora e con tutto il cuore esaudiscici. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Nel buio di questa generazione possa brillare ciò che nella Chiesa si è conservato di buono e luminoso, tutto ciò che porta il tuo nome, che sa del profumo del tuo Figlio e della forza e della potenza dello Spirito. Si consumi ciò che non le appartiene, venga messo da parte ogni umano interesse, ogni cosa che disturba e distrugge la relazione che tu hai voluto far crescere con noi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che ci fanno del male, per quelli che ci mettono in difficoltà, per tutti quelli che avanzano pretese sulla nostra vita, come se noi non fossimo la tua proprietà. Padre Santo, ti chiediamo di perdonare i loro atteggiamenti, talvolta così vili e così stolti, e di liberarci da ogni male. Per questo ti preghiamo.
Ascolta, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che sono in difficoltà, che sono nel dolore e nella sofferenza, che hanno subito la solitudine e l'abbandono, per quelli che non riescono ancora a trovare un lavoro che dia dignità alla loro vita, non essere sordo alle attese dei tuoi figli. Se non sono stati grati e generosi finora, legali a te, attraverso la provvidenza e la tua misericordia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tutte le volte che ascoltano la tua parola, si ridesta il loro cuore a una speranza nuova. Così in questo momento, in cui stanno entrando in questa liturgia eucaristica, tu mettili a riparo dal maligno, da ogni pensiero cattivo, da ogni insidia del demonio, da tutte le cose che possano distoglierli dal servizio a te gradito. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.